Ritorniamo all'Apocalisse. Abbiamo letto 5 capitoli. E adesso l'agnello, immolato, trionfante. È lui, il figlio che inviato dal padre, inviato nel mondo, inviato nella storia degli uomini, è lui che è passato in mezzo a noi e ha aperto la strada, è morto, è risorto, sgozzato, vittorioso. Ed è lui che adesso apre i sigilli, uno dopo l'altro. Proprio a lui spetta questo, questa è la sua dignità, come canta il coro nella liturgia celeste, tutta la storia umana e tutta la creazione nel compimento del disegno, riconosce a lui, attribuisce a lui in un contesto di festa per eccellenza la prerogativa del protagonista che ha interpretato il senso di tutto quello che è avvenuto, che sta avvenendo, che avverrà, e tutto si ricapitola in obbedienza all'iniziativa originaria di Dio, alla sua eterna volontà d'amore, perché tutto è filtrato dalla sua presenza e dalla sua opera redentiva. Fatto sta che adesso, man mano che l'agnello apre i sigilli, appaiono le grandi componenti della storia umana, di cosa è fatto il nostro vissuto, la nostra vicenda umana, comunitaria, nelle grandi dimensioni, personale, fin nei dettagli più spiccioli e più nascosti nel segreto di ogni cuore umano. Di cosa è fatta la nostra storia? Quali sono le grandi componenti? Descrizione che Giovanni mette a nostra disposizione adesso si inserisce in quella progressiva fioritura del bocciolo, come già vi dicevo questa mattina. Man mano ecco che la corolla del fiore comincia ad assumere una sua configurazione ed ecco come la venuta dell'agnello ci indica quali sono gli elementi che compongono dall'interno lo svolgimento di tutti gli eventi e di quelli nei quali siamo direttamente coinvolti anche noi. Naturalmente, vedete, è sempre lui che viene, l'agnello. Il primo, sono 7 sigilli, subito individuiamo la prima quaterna di sigilli che all'interno del settenario assume una sua coerenza ritmica inconfondibile. Questa suddivisione dei settenari già ne abbiamo incontrati alle nostre spalle, già abbiamo avuto a che fare con le 7 lettere e così via, ne avremo ancora altri di settenari dinanzi a noi questo linguaggio che usa espressioni dotate di un simbolismo che nel messaggio apocalittico è dotato di una eloquenza immediata e inconfondibile. Questo linguaggio spesso suddivide la sequenza settenaria in due tappe. La prima tappa è una quaterna e in questo caso ci siamo in pieno. Poi gli altri 3 elementi del settenario saranno il quinto, il sesto, il settimo sigillo, vengono inseriti in una prospettiva che tende ad ampliarsi, ad allargarsi in modo sempre più sconfinato. I primi quattro sigilli, dal versetto 1 al versetto 8 del capitolo 6. Quando l'agnello sciolse il primo dei sette sigilli, vidi e udì, è sempre Giovanni che vede, dunque è all'interno della sua visione che man mano la scena si sta illuminando, si sta illustrando, si sta riempiendo di dettagli, si sta perfezionando il suo sguardo in contemplazione del mistero pasquale, e che adesso, vedete, si presenta a lui attraverso le vicende della storia umana che si stanno delineando in maniera sempre più precisa e articolata. Vidi e udì il primo dei quattro esseri viventi. Vedete che per quanto riguarda i primi quattro sigilli intervengono uno dopo l'altro i quattro viventi, gli esseri viventi, i rappresentanti della creazione, come sappiamo. Sono loro, uno dopo l'altro, i viventi, i rappresentanti della creazione che invocano la venuta. Il primo dei quattro esseri viventi che gridava come con voce di tuono. Altri rimbombi seguiranno, ma è un unico grido. Qui è interessante questo accenno a un'invocazione cosmica. È la creazione intera che attraverso i quattro viventi sta implorando la venuta, e vedete, protagonista della venuta è sempre lui, l'agnello. Vieni, è lui che viene, è sempre lui che viene, anche quando adesso la sua venuta ci illustra qual è, una dopo l'altra, la complessa articolazione degli elementi che compongono il nostro mondo e che si agitano nel corso della storia umana con diverse equilibrature, naturalmente. Fatto sta che la venuta dell'agnello che apre il sigillo, il primo adesso, e così aprirà gli altri tre sigilli successivamente, si manifesta attraverso la visione di un cavallo di diverso colore e naturalmente il cavallo montato da un cavaliere. Qui un rinvio a un testo che leggiamo nel libro del profeta Zaccaria, dove per l'appunto viene usato questo stesso simbolismo. Quattro cavalli con quattro cavalieri che li montano, cavalli di diverso colore. A proposito di questa cavalleria, c'è da tenere presente che nel primo secolo, alla fine del secolo che è stato redatto il libro che ora leggiamo, è comparsa sulla frontiera orientale dell'impero una novità più che mai minacciosa, che è la potenza di un popolo che preme da oriente, popolo che abita nella regione dell'odierno Iran. Sono i parti, e i parti hanno inventato la staffa, e con l'invenzione della staffa è cambiata tutta la metodologia a cui erano assuefatti gli antichi per quanto riguarda la possibilità di cavalcare un cavallo, perché poter poggiare i piedi sulle staffe significa essere stati di una solidità straordinaria. La cavalleria nell'epoca antica è semplicemente un elemento di contorno, oppure deve essere una cavalleria corazzata, cioè cavalli attaccati a un carro. ma chi monta a cavallo è in condizione di particolare debolezza, dunque si può servire per degli inseguimenti, per degli interventi così un po' come dei diversivi che disturbano, ma le forze armate sono composte dalla fanteria, la legione è una legione di fanti, così fino in epoca bizantina. E invece la cavalleria, e la cavalleria diventa importantissima dal momento in cui è possibile montare a cavallo poggiando i piedi sulle staffe, e se si poggiano i piedi sulle staffe si può combattere da cavallo, e capite bene che combattere da cavallo significa allora essere in grado di prevalere su chi invece è costretto ancora ad arrancare, a correre e a trascinarsi a piedi. E in più da cavallo si può tirare con l'arco, una volta che si poggiano i piedi si può usare l'arco, e la famosa cavalleria dei parti costituisce una minaccia che ritornerà come immagine sullo sfondo del nostro libro, un'immagine equivalente a quella che potrebbe essere la bomba atomica dell'epoca. Per fortuna che il fronte orientale dell'impero è naturalmente difeso da un fiume che è l'Eufrate, e lì la cavalleria dei parti deve fermarsi per forza, e quindi ecco i cavalieri che possono tirare con l'arco da cavallo possono anche girarsi all'indietro e tirare con l'arco, e fatto sta, vedete che il primo cavallo è un cavallo bianco. Ecco, mi apparve un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava aveva un arco, gli fu data una corona, e poi egli uscì vittorioso per vincere ancora. Chi è questo cavaliere vittorioso? Vedete, non sto adesso a perdermi nei dettagli più di quanto non avvenga per naturale carisma, e quindi tenete conto, in base a quello che è poi il suggerimento di studiosi molto più esperti di noi, prima componente della storia umana è la parola di Dio. E la parola di Dio, vedete, dalla creazione fino all'incarnazione del Figlio, fino a quella che sarà la parousia definitiva. La storia umana è attraversata da questa presenza, che non è un'entità celestiale, trascendente, ma è la parola di Dio in quanto componente intrinseca della storia, che l'attraversa per intero, vedete, questo cavaliere che scorazza avanti e indietro e che è vittorioso e ritorna per vincere ancora, è la parola di Dio, prima componente della storia umana. Alla venuta dell'agnello, subito un chiarimento. Subito dopo, ecco, ci siamo. Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì il secondo essere vivente che gridava: vieni. Di nuovo, vedete, un altro rimbombo del tuono, la creazione che invoca, è l'agnello che viene, ma l'agnello viene, vedete, passando attraverso le vicende di un mondo nel quale adesso dobbiamo prendere atto di un'altra componente che deve essere oggetto di opportuno discernimento, perché si tratta di un cavallo rosso, fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato il potere di togliere la pace dalla terra perché si sgozzassero a vicenda, e gli fu consegnata una grande spada. Questo cavallo rosso come il fuoco. È la violenza, per dirla adesso in maniera fin troppo lapidaria, ma in maniera pertinente. Il cavaliere con la spada, per cui viene abolita la pace ed eliminata la presenza altrui man mano che qualcuno si serve di quella violenza per imporre la propria supremazia, affinché si sgozzassero a vicenda, e gli fu data una grande spada. Vedete, la violenza, fino alla manifestazione suprema della violenza, che però vedete nella sua manifestazione gigantesca, poi ha a che fare con innumerevoli manifestazioni della violenza molto più ramificate, molto più quasi nascoste, ma sempre espressione di una ferocia spietata. La guerra. La storia umana è fatta di violenza, sì. Attenzione però, perché di questo ci parla l'agnello. Non c'è componente della storia umana che sfugga a quel discernimento di cui lui è l'autore, a quella interpretazione che fa capo a lui e alla sua Pasqua redentiva. Oltretutto notate che qui, nel versetto 4, sta scritto che gli fu data una grande spada, Macher Megali, una grande spada, gli fu data. Notate questa forma verbale, è un passivo, come si dice solitamente, un passivo teologico. Frequentemente nei testi biblici, nell'Antico e Nuovo Testamento, compaiono queste formule che usano verbi al passivo, dove il soggetto è Dio. In questo caso direbbero quelli che studiavano l'analisi logica una volta il complemento d'agente, ecco. Ma adesso non so più se si studia l'analisi logica, insomma non importa niente, basta che ci intendiamo. Dio gli fu data, vedete, in una posizione di obbedienza, il cavaliere che monta il cavallo rosso, gli fu data. La violenza è scatenata? Ci si sgozza così volentieri? Gli fu data. Obbedisce a una economia della storia che è gestita dall'agnello e che obbedisce all'agnello e attraverso l'agnello alla iniziativa eternamente fedele del Dio vivente alle sue intenzioni. Terza componente. Versetti 3 e 4, no, 5 e 6. Quando l'agnello aprì il terzo sigillo, udì il terzo essere vivente che gridava: vieni. Vedete come questa prima quaterna è scandita nella sequenza, secondo un ritmo molto preciso, con tutto questo gioco di voci e poi di immagini che arricchiscono in maniera veramente affascinante la scena di cui siamo spettatori. E ecco, apparve un cavallo nero e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udì gridare una voce in mezzo ai quattro esseri viventi: una misura di grano per un denaro, tre misure d'orzo per un denaro, olio e vino. La mia Bibbia dice non siano sprecati, meglio olio e vino, nemmeno toccarli. Come dirà la nuova traduzione, chissà. Nemmeno toccarli, dice così? Hai visto? Guarda un po', una volta tanto siamo d'accordo. Vedi, ci si sgozza volentieri in forma letteraria, e invece in questo caso andiamo d'accordo. Succede anche questo, l'agnello ci informa: nemmeno toccare il cavallo nero. Vedete, Anche qui troviamo una parola che sinteticamente ci aiuta a cogliere il significato di questa terza grande componente della storia umana, la fame. La fame. E il cavaliere con la bilancia in mano, che annuncia la carestia, per questo ha la bilancia in mano, perché c'è la fame, ma c'è anche la paura della fame, perché incombe la carestia, e la carestia è un dato di fatto, oppure è una minaccia, ma già la minaccia della carestia conferisce alla fame una nota particolare preoccupazione, e quindi vedete la voce che grida, i prezzi che salgono, una misura di grano per un denaro, tre misure d'orzo per un denaro, bisogna accantonare, bisogna risparmiare, e il vino nemmeno toccarlo. La corsa accantonare delle riserve, perché la morsa dei prezzi ci sta stritolando e bisogna a tutti i costi risparmiare. E vedete queste voci che gridano dall'interno dei quattro esseri viventi, dunque... La creazione che stride in un contesto in cui la fame affligge l'umanità nel corso della sua storia, gli equilibri naturali sono sconvolti dalla pressione che l'esperienza della fame conferisce alla gestione economica dei beni. Fame o paura della fame? La minaccia della fame. Il terrore di restare prigionieri della carestia, che non è soltanto, vedete, un fenomeno che riguarda le popolazioni di questo mondo, dove la fame di fatto è sempre di casa, ma riguarda anche le popolazioni del benessere. La nostra storia contemporanea è storia di fame. Non solo per la porzione estremamente maggioritaria della nostra generazione che soffre materialmente, ma per quella porzione minoritaria di cui noi facciamo parte che non soffre materialmente, la morsa è più che mai impegnativa, dolorosa, soffocante, toglie il sonno, non si sa come superare il dramma di una ipotesi di crisi economica. La fame. Cavallo nero. Quarto sigillo. Quando l'agnello aprì il quarto sigillo, udì la voce del quarto essere vivente che diceva, sono i quattro esseri viventi che chiamano, vieni, ed ecco mi apparve un cavallo verdastro. Insomma, cavallo verdastro io non ho mai visto. Se invece di verdastro voi mettete grigiastro, invece ci siamo. Cavalli di colore grigio non mancano, grigiastro, ma quel che conta, vedete qui, è quella ricchezza di sfumature che sono proprie del colore verde, ma sono anche proprie del colore grigio. Quante sfumature, perché qui abbiamo a che fare con un colore che allude al pallore, alla lividezza, a un'apparenza di morte anticipata, quel che è proprio della malattia. La malattia come premonizione di morte, una morte anticipata. nella lividezza di una fisionomia che ha il grigiore di un aspirante cadavere. La malattia è la storia umana è fatta di malattia. La malattia al singolare, le malattie, e vedete tutto quello che la malattia si porta dietro, il contagio, la malattia per eccellenza in epoca antica, ma anche in epoca più recente, la peste. E qui cavaliere che monta il cavallo grigiastro si chiamava morte, e qui il termine morte può essere ben tradotto con malattia, si chiamava malattia e gli veniva dietro l'inferno, già è la malattia che si trascina dietro tutte le conseguenze, l'inferno, ma è una vertigine che si spalanca come un abisso nel quale è inevitabile sprofondare e diventa quasi una necessità a cui non ci si può sottrarre, la vertigine del precipizio, l'ade, l'inferno e la malattia. E il contagio che dilaga e dunque una premonizione di morte che toglie la tranquillità e anche chi è sano, in buona salute, in condizione prosperosa, ecco che è alle prese con questi segnali che indicano il rischio di scivolare nel precipizio. Colui che lo cavalcava si chiamava malattia e gli veniva dietro l'abisso. Quarta componente. La storia umana è fatta di queste cose, ma notate bene, è sempre l'agnello che scioglie i sigilli, che apre i sigilli, che spiega a noi queste cose, perché tutte queste componenti della storia umana sono interpretate da lui. Tutto fa capo a lui, in tutto è sempre lui che con la sua Pasqua redentiva di morte e di resurrezione ha ricapitolato lo svolgimento della storia umana e ne ha indicato qual è il senso definitivo. Nulla di quel che riguarda fenomeni di violenza, di carestia, di malattia che precipita verso la morte, nulla sfugge alla sintesi ultima e efficace realizzata da lui in virtù della sua Pasqua di morte e di resurrezione. Tutto fa capo a lui. E qui di seguito nel versetto 8 una ricapitolazione della prima quaterna. Fu dato loro potere sopra la quarta parte della terra per sterminare con la spada la fame, con la peste e con le fiere della terra. Notate che in questa ricapitolazione il primo sigillo è lasciato da parte, ha delle caratteristiche tutte sue, la parola di Dio, cavaliere che monta il cavallo bianco. Dopodiché eccoli qua i tre cavalieri che seguono: la spada, la fame, la peste. Dunque, secondo, terzo, quarto sigillo, l'agnello li ha aperti e abbiamo avuto a che fare con la violenza, la carestia, la malattia, fino alla morte e tutte le conseguenze che i tre cavalieri già presi in considerazione si portano dietro. Le fiere della terra, le belve, lo strascico del disordine ambientale, si parla di queste belve altrove nel libro del Deuteronomio, a proposito dell'ingresso nella terra della promessa, questa proiezione del disordine che sconquassa l'equilibrio del mondo, la terra che è sconvolta e deformata in maniera tale da diventare il contesto nel quale sono scatenate le belve feroci, e tutto questo, vedete, in continuità con quei fenomeni di guerra, di carestia, di epidemia che dilagano sulla faccia della terra in modo tale da conferire alla storia umana una andatura che è certamente drammatica, ma è la realtà della storia umana così come la sperimentiamo e la conosciamo tutti. Soltanto che qui, vedete, è l'agnello che ce ne parla, è l'agnello che viene. E vedete che anche qui, in questo versetto 8 che ho appena letto e che sintetizza la quaterna, viene usata quella forma verbale al passivo che già vi facevo notare precedentemente. Fu dato loro potere, fu dato, sono in obbedienza. Tutto nella storia umana obbedisce a un disegno provvidenziale immensamente più ampio, più largo, più capiente, più sapiente, divino. L'agnello ne è il protagonista. Fu dato loro. Obbediscono. E vedete che le capacità di intervento, che sono certamente vistose e che sconvolgono gli animi di coloro che si rendono conto di quello che sta avvenendo nel corso della storia umana, comunque possibilità di intervento limitate. La quarta parte, dice qui, della terra, per sterminare con la spada, con la fame, con la peste, e quindi di seguito tutto il dissesto ecologico, ma la quarta parte. Dunque, solo una quarta parte, è un limite, è un limite. Sono componenti della storia umana, bisogna che ne prendiamo atto e che le riconosciamo queste realtà così come sono. È l'agnello lui stesso che ce ne parla, è lui stesso che scioglie i nostri sigilli, è lui stesso che si appropria di queste realtà e se ne fa carico. Lui in questo conferma l'opera redentiva di cui è stato protagonista, morendo e risorgendo, e vedete gli effetti di queste grandi componenti della storia umana sono limitati, una quarta parte. Di seguito, adesso, il quinto sigillo, versetti 9, 10, 11. E come vi dicevo, gli ultimi tre sigilli, quinto, sesto, settimo, adesso non sono più scanditi secondo il ritmo che abbiamo notato nella prima quaterna, il testo si amplia, le prospettive si allargano, tutto in modo coerente con quell'immagine della fioritura del bocciolo che si sta aprendo e che man mano ci consente di osservare nuove composizioni sempre più raffinate, e questo non esclude che ci sia di mezzo la necessità di prendere atto dei grandi dolori che accompagnano lo svolgimento della storia umana, ma nulla sfugge all'agnello. Leggiamo. Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano resa. Sotto l'altare, l'altare dei sacrifici nel Tempio di Gerusalemme era un'ara, come vi ricordavo questa mattina, la fiamma sempre accesa, lì si bruciavano le vittime, il sangue versato ai piedi dell'altare, il sangue. E qui, vedete, quel trono che Giovanni ha visto in forma cubica di quell'altare, come io vi suggerivo di intendere, su cui arde la fiamma, il crepitio rumorosissimo di quella presenza che vuole esprimersi nella pienezza della comunicazione come protagonista di tutte le relazioni. Bene, adesso vedete il sangue di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano resa. Che vuol dire questo? Vedete, qui abbiamo a che fare con la vita versata, consumata, spesa, spremuta di uomini, e una sottolineatura particolare, perché qui abbiamo a che fare con quella quinta grande componente della storia umana che, per dirla adesso in modo così un po' essenziale, ma mi sembra in modo coerente, è il dolore innocente. La storia umana è fatta di dolore innocente. Attenzione, tutto quello che a noi sembra inspiegabile nella esperienza di dolore dell'umanità, tutto quello che è inspiegabile nello scompenso tra quelli che sono i dati oggettivi della colpa umana e le pene che ne conseguono, quello scarto tra la colpa e la pena, per dirla con una terminologia che è di ordine tecnico ma anche più che mai comprensibile nel nostro linguaggio corrente, quello scarto per cui la responsabilità degli uomini peccatori va incontro a delle conseguenze che non si possono trattenere, un disastro, la vergogna, la pena, fino all'estrema conseguenza che è la morte. Soltanto che, vedete, c'è da registrare in maniera veramente clamorosa e si può anche aggiungere scandalosa, uno scarto incomprensibile tra la colpa e la pena. E inspiegabili queste vicissitudini per cui in questa avventura che si svolge di generazione in generazione, gli innocenti sono travolti. Dire innocenti non perché qualcuno sia impeccabile, ma perché, è il senso dell'innocenza così come adesso io tento di esprimermi, perché non si capisce quale rapporto ci sia tra una colpa e una pena. Se fosse esattamente riservata la pena a chi ne è causa per la colpa di cui è responsabile, sembra che tutto rientri dentro una logica che può convincere la nostra intelligenza umana. È così, ma non è così, perché in questa storia dove gli eventi si sviluppano in maniera così tumultuosa, in maniera così indomabile, ingovernabile, sembra a noi, ecco che abbiamo a che fare con il martirio. Il martirio in un senso ampio, vedete, non il martirio nel senso tecnico dei primi martiri della Chiesa di Roma, come celebravamo ieri, ma martirio in un senso ampio, nel senso di tutta quella porzione di umanità, è una porzione ampia che diventa in qualche caso veramente una realtà massiccia, grandiosa, sconvolgente, umanità offesa dallo scandalo del dolore innocente e coscienze offese da questo scandalo, fino al momento in cui ci si resta presi dentro a questo vortice così spietato, non solo come spettatori che non comprendono, ma come vittime di una vicenda che è macroscopicamente ingiusta. Vedete, sono domande che noi stessi ci poniamo in tanti modi, in tante occasioni. Ma qui in pieno, vedete, Giovanni vede, l'agnello apre il quinto sigillo. La storia umana è fatta di questo dolore innocente. Ed è l'agnello che ce ne parla. L'agnello che ce ne parla. E qui lui accenna nel versetto 9 che ho appena letto, subito proseguiamo, al martirio di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio, della testimonianza che gli avevano resa, martirio nel senso ampio che vi suggerivo poco fa, è una storia che lascia lungo il suo percorso questa traccia di sangue incomprensibile, insopportabile, scandalosa, dove senza nessuna proporzione coerente, comprensibile, giustificabile, le calamità che sono conseguenze del peccato degli uomini si scaricano addosso a quelli che ne subiscono le conseguenze senza colpa. E qui leggiamo ancora versetto 10: gridarono a gran voce, vedete, da quel sangue versato proviene una voce, gridarono a gran voce tutti quelli che sono stati sgozzati a causa della parola di Dio, della testimonianza che avevano resa, gridarono a gran voce: fino a quando, sovrano, tu che sei santo e verace, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue sopra gli abitanti della terra? Una richiesta di rivendicazione. E vedete che nel silenzio della storia questa voce risuona proprio là dove l'agnello si fa avanti e l'agnello apre il quinto sigillo, e questa voce risuona con questa domanda così urgente, così provocatoria: ma fino a quando? Fino a quando? Ancora e ancora e ancora? Tu che sei il sovrano, il despotis, dice, tu che sei santo ed erace, fino a quando? E vedete che la protesta di coloro che gridano in questo modo non è rivolta a far valere titoli di giustificazione personale, ma qui è proprio in questione la ragione d'essere della storia. Fino a quando non farai giustizia, non vendicherai il nostro sangue sopra gli abitanti della terra? Gli abitanti della terra, un'espressione questa che ritornerà ancora, gli occupanti della terra, e la terra che sembra in mano a coloro che battono il pugno sul tavolo, pestano con i piedi per terra, invadono la scena e la strumentalizzano a proprio piacimento. E allora fino a quando? E allora venne data a ciascuno di essi una veste candida e fu detto loro di pazientare ancora un poco finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio, dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. Vedete, fu data loro, di nuovo quel verbo in forma passiva, questa presenza del dolore innocente, nel senso di quel martirio che sopporta il peso di una storia ingiusta, dove si scarica addosso alla debolezza in maniera sproporzionata la debolezza di coloro che subiscono le conseguenze della colpa altrui, questo impulso che la prepotenza degli uomini fa valere come titolo di dominio sulla scena del mondo. Ed ecco che, vedete, all'apertura del quinto sigillo l'agnello dice che quel dolore innocente è una componente costitutiva della storia umana, e lì è già realizzata una vittoria, anche se rimane in sospeso in vista che altri compagni di servizio si aggiungano. Dunque ancora? Sì, ancora, perché deve essere completato il numero. E notate comunque che si parla di un numero di fratelli, non è casuale qui la comparsa di una terminologia come questa. Qui si sta componendo la famiglia di coloro che sono in grado ormai di riconoscersi dotati di una consanguineità, proprio in quanto è il sangue versato nel vortice di questa macroscopica ingiustizia che diviene motivo di riconoscimento, vincolo di parentela indissolubile. E qui c'è l'agnello, vedete, qui è esattamente quella prerogativa di fraternità a cui accennava Giovanni fin dall'inizio, quando diceva: sono vostro fratello nella relazione con Gesù, nella parentela con Gesù, nell'appartenenza a Gesù, in quanto è il sangue versato da Gesù che costituisce il fondamento di quella parentela che adesso, vedete, conferisce a tutti coloro che la storia umana ha scartato via, buttato via, ha trascinato, ha travolto, in quella che, stando al nostro sguardo, è un'apparente, macroscopica, sconvolgente, scandalosa ingiustizia. Ecco, è l'agnello che passa di là. È l'agnello che fa di quella ingiustizia, così come appare a noi, uno snodo che trasforma questa storia disastrata dove la debolezza degli innocenti è travolta nella storia della famiglia umana che si viene ricomponendo, perché la famiglia umana si viene costituendo, si viene costruendo, si viene realizzando in rapporto a quel sangue. Quel sangue è fondamento di fraternità, è il sangue che adesso diventa il sigillo di una comunione fraterna indissolubile. Vedete, questa storia umana è interpretata per noi dall'agnello. È la storia del dolore innocente? Un grido che strepita nel silenzio e che pretende un riscatto, una protesta, è proprio questo dolore innocente che l'agnello ci mostra come il fondamento su cui viene instaurata quella relazione di fraternità che costituisce il motivo portante della storia umana ed è componente intrinseca della storia umana, là dove il sangue versato, il vincolo della fraternità è poggiato su fondamenta incrollabili. È la storia del dolore, È la storia del martirio, è la storia dell'innocenza tradita, spiega l'agnello, la storia del riconoscimento tra fratelli. Sarà così completato il numero dei loro compagni? Bisogna aspettare ancora. Bisogna aspettare ancora. In vista di quella pienezza, che già è il punto di partenza per noi, bisogna aspettare ancora. Ed è esattamente questa consanguineità fraterna che si sta coagulando in maniera indissolubile. Il numero dei compagni e dei loro fratelli che dovevano ancora essere uccisi come loro. Sesta componente della storia umana, ce la fate ancora? Non aspetto risposta. Ce la dovete fare, ma adesso mi sbrigo comunque. C'è, insomma, un po' di sangue versato. Così potremmo riconoscerci meglio come fratelli. Questo dolore è fondamento di fraternità. Così funziona la storia umana, in questa direzione va la storia umana. È l'agnello che l'interpreta per noi. Quinto sigillo, quando l'agnello aprì, no, il sesto sigillo, versetto 12, vidi che vi fu un violento terremoto e il sole divenne nero come sacco di crine, la luna diventò tutta simile al sangue, le stelle del cielo si abbatterono sopra la terra, come quando un fico sbattuto dalla bufera lascia cadere i fichi immaturi, il cielo si ritirò come un volume che si arrotola e tutti i monti e le isole furono smossi dal loro posto. Che succede adesso? Vedete qui la fenomenologia del terremoto. Fenomeni cosmici, ma sempre fenomeni antropologici, perché il terremoto va sempre insieme sui due livelli. Si muove la terra, ma si muove l'animo umano. Il terremoto è un fenomeno antropologico, è lo scossone dentro. E quindi vedete gente smarrita, si sono perse le misure di tempo e di spazio, l'ambiente non è più quello, come vanno le cose normalmente in caso di terremoto. I segni della primavera, qui sarebbero i fichi primatici, scompaiono, il cielo si è come raggomitolato in maniera tale che non sappiamo più dove siamo, non sappiamo più che giorno è, non sappiamo più che ora è, non sappiamo più che ci stiamo a fare, non sappiamo più qual è il nostro posto al mondo. Le isole furono smosse dal loro posto, fino a qui abbiamo letto. Terremoto, non sappiamo più dove stiamo, qual è il proprio posto, il nostro posto, il mio posto al mondo. E adesso comprendiamo meglio, sesta componente della storia umana, noi potremmo chiamarla in maniera sintetica angoscia, l'angoscia. Versetto 15, allora i re della terra, i grandi, i capitani, i ricchi, i potenti, e infine ogni uomo, schiavo, libero, si nascosero tutti nelle caverne, tra le rupi dei monti, e si dicevano, e dicevano ai monti e alle rupi, cadete sopra di noi e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della loro ira. E chi vi può resistere? L'angoscia, si scatenata. E vedete i ruoli sociali svuotati. I re, i grandi capitani, i ricchi, i potenti, non contano più niente. Le figure pubbliche appiattite, uomo, schiavo, libero che sia, nessuna differenza ormai, tutti alla ricerca di un nascondiglio. Ricordate l'antico racconto, il giardino, in fuga Adamo e la compagna, alla ricerca di un nascondiglio. Poi ci penserà Dio a dare un riparo a Noè nei giorni del diluvio, E tutto questo, vedete, per dare una raffigurazione plastica a quella esperienza di come la condizione umana sia esposta al disastro, di come noi siamo coinvolti in un terremoto, in uno sconquasso, in un disordine che è irreparabile. Questa esperienza è l'angoscia. Irreparabile. L'incapacità di gestire, vedete, anche qui vari livelli, ambiti che possono essere illustrati nelle loro particolari dimensioni, e diventa insostenibile l'esistenza umana, diventa insopportabile tutto. Chi può sostenere? Chi può resistere? E gli uomini sono in fuga, si nascosero nelle caverne tra le rupi dei monti. Qui poi c'è una citazione di Osea: dicevano ai monti, alle rupi, cadete sopra di noi, nascondeteci dalla faccia di colui. In fuga, vedete, rispetto a quella presenza che viene avvertita come un rimprovero con cui non ci si può confrontare, la collera, colui che siede sul trono e la collera dell'agnello. È venuto il gran giorno della loro collera, chi vi può resistere? Tutto quello che serve per l'appunto a illustrare questa percezione di una indifendibilità, insostenibilità, irreparabilità, impresentabilità della nostra condizione umana. E quando questa esperienza avviene, ecco l'angoscia e la ricerca di un riparo, di un rifugio finché è possibile, ma poi non è possibile, non ci sono nascondigli che possano sottrarci a quel rimprovero che ci casca addosso come l'insegna di una collera senza rimedio, la collera di colui che siede sul trono e dell'agnello. Chi può resistere? L'angoscia. La storia umana è fatta di questo. Notate che è sempre l'agnello che ce ne parla. E nel capitolo 7, rapidamente, diamo uno sguardo a questa pagina, proprio uno sguardo rapidissimo, non c'è bisogno di molte chiacchiere da parte mia. Qui si inserisce in continuità con l'apertura del sesto sigillo, una visione di Giovanni che ci aiuta a riconoscere come nella storia umana compaia la presenza di qualcuno che resiste. Chi può resistere? L'interrogativo che chiudeva il capitolo 6. Chi può resistere a quell'angoscia? E adesso, vedete, compare la presenza di qualcuno che resiste. È il popolo dei credenti. Il popolo dei credenti, nel suo versante terreno, fino al versetto 8, già nel suo versante celeste e glorioso, dal versetto 9 in poi. Il popolo dei credenti, che, vedete, non vive in un altro mondo, in un'altra storia, non è estraneo a questo impatto con l'angoscia, ma è proprio il popolo dei credenti che avanza nel corso della sua itineranza storica sulla scena di questo mondo e incrocia tutte le vicissitudini nelle quali l'umanità resta intrappolata come nell'esperienza di vicoli ciechi da cui non si può più uscire, da un'angoscia a quell'altra. Ed ecco, dopo ciò vidi quattro angeli che stavano ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti perché non soffiassero sulla terra né sul mare né su alcuna pianta. Vedete, se mollano la presa, ecco, irrompe un vento tale, i quattro venti, il vento per eccellenza che spazza via tutto, distrugge tutto, è la fine del mondo. Ma è la fine del mondo non come la stiamo considerando noi dall'altro giorno, è la fine del mondo come punto di esaurimento, catastrofe che dichiara la sconfitta. E qui vedete, se mollano la presa è la fine del mondo. Vidi poi un altro angelo che saliva dall'Oriente, aveva il sigillo del Dio vivente, qui un richiamo al libro del profeta Ezechiele, e gridò a gran voce ai quattro angeli, guarda il pau di Ezechiele, gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso il potere di devastare la terra e il mare: non devastate né la terra, né il mare, né le piante finché non abbiamo impresso il sigillo del nostro Dio sulla fronte dei suoi servi. Una sospensione. Perché nel frattempo bisogna sigillare i servi del Signore. Immagine che viene, ripeto, dalla profezia di Ezechiele, è il battesimo del popolo cristiano, il battesimo dei cristiani è il segno che sigilla l'appartenenza a Dio, ed è nel tempo della storia umana che si trascina in questo costante confronto con l'angoscia dilagante, il popolo che viene censito. Come anticamente per Israele accampate ai piedi del Sinai, ricordate il libro dei numeri? Censimento, il popolo censito, il popolo organizzato, il popolo sistemato nell'accampamento, il popolo che poi smonterà l'accampamento e lo rimonterà, tutto in ordine, la marcia, la disposizione nel recinto, tutto calcolato, tutto organizzato, perché adesso bisogna affrontare, vedete, la traversata di quel deserto, che è la storia umana, che è la storia fatta dell'angoscia degli uomini, e è un popolo di accampati su questo terreno, di deserto in deserto, da un'angoscia a quell'altra, attraverso il deserto dell'angoscia umana. Udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: 144.000, e così tribù di Giuda, di Ruben, di Gad, di Aser e così via, 144.000, il popolo accampato nel contesto della nostra condizione umana, dunque laddove la storia dell'umanità, con il carico di angoscia che la devasta, viene attraversata dalla presenza di questo popolo in marcia che si accampa, si riparte, sposta tutte le intemperie, tutti gli inconvenienti, e d'altra parte la sigillatura rimane come criterio di riconoscimento indelebile. Popolo dei credenti che attraversa la storia dell'angoscia umana. Qualcuno resiste? E di seguito, e poi subito ci fermiamo, dal versetto 9, è il popolo dei credenti che già viene contemplato da Giovanni nel suo versante glorioso. È lo stesso popolo, ma giunto adesso già alla meta, quel popolo che di fatto di generazione in generazione continua ad essere accampato di qua e di là sta intersecando i deserti devastati dalla tragica esperienza dell'angoscia umana. Dopo ciò apparve, versetto 9, dopo ciò apparve una moltitudine immensa che nessuno poteva contare. Ogni nazione, razza, popolo, lingua, tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, portavano palme nelle mani, gridavano a gran voce. Sono tutte le insegne della vittoria, vesti candide, le palme nelle mani, coloro che hanno portato a compimento il grande viaggio, gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello, la vittoria spetta a lui, la salvezza è realizzata. Ormai, vedete, ci sono quelli che sono giunti al termine del viaggio, coloro che si sono affidati, che si sono presentati, che si sono consegnati sino al limite estremo, sino alla morte e attraverso di essa. E quindi udì, qui dice, che gridavano a gran voce. E quindi tutti gli angeli che stavano intorno al trono, i vegliardi e i quattro esseri viventi, si inchinarono profondamente con la faccia davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen, lode, invece che lode mettete benedizione, gloria, sapienza, azione di grazia, onore, potenza, forza al nostro Dio nei secoli dei secoli, Amen. C'è dunque questa partecipazione festosa da parte di tutte quelle figure che già abbiamo individuato come presenze che celebrano la liturgia celeste. E di seguito, versetto 13, uno dei vegliardi allora si rivolse a me e disse: c'è una conversazione tra uno di quegli anziani e Giovanni, e Giovanni, vedete, sta dalla parte dei 144.000, sta dalla parte di coloro che sono accampati, come capita anche a noi. Pensate che adesso ci troviamo a Ragusa per fare gli esercizi spirituali, anche questo è una tappa del grande viaggio, è una modalità particolare di gestire l'accampamento, e Giovanni sta dalla parte degli accampati e il vegliardo sta dalla parte di quelli che sono già arrivati alla meta e superato il limite ultimo nel grande viaggio. E allora uno dei vegliardi si rivolse a me e disse: ma quelli che sono vestiti di bianco chi sono e dove vengono? Un esame, perché bisogna che Giovanni sia informato. Dice: non puoi confonderti, ma hai capito bene chi sono quelli vestiti di bianco, da dove vengono? E io risposi: ma signore mio, tu lo sai, vedete che Giovanni, poverino, è come noi, insomma, deve fare i conti con l'acqua calda. E invece lui... voi ridete, queste sono cose serie, di alta teologia, e voi ridete così, squallidamente, perversione. E Giovanni deve fare i conti con le cose. E quindi con lui gli dice: ma sai, hai capito chi sono quelli? Dice: ma insomma... bisogna che me lo spieghi tu. E lui mi disse: essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide con il sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo santuario. E quel che segue, fermiamoci un momento ancora, vedete, è il popolo che è arrivato alla meta del viaggio e partecipa alla Pasqua dell'Agnello, e partecipa così come capita nel corso del viaggio di tappa in tappa, e noi siamo inseriti in quel rapporto di comunione con l'agnello che ci solleva, ci sostiene, ci alimenta, ci incoraggia. Sì, ma vedete, ormai è definitiva questa partecipazione. È la risposta che possono offrire al Dio vivente in maniera da corrispondere al suo gradimento. Davanti al trono di Dio prestano servizio, vedete, un culto senza interruzione, un culto pieno, definitivo, una relazione ormai instaurata in una comunione di vita che non rinvia a risultati ulteriori. E colui che siede sul trono, ecco qui, Vedete che quell'anziano ci tiene a spiegare a Giovanni, ma ci tiene a spiegarlo a noi. Viene a spiegare a noi che mentre siamo accampati, noi già siamo parte di quell'unico popolo che già ha raggiunto la meta. Coloro che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello, per questo sono così candide le vesti. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. È Dio con noi, stenderà la sua tenda sopra di loro. Vedete, allora non ci sarà più bisogno di accamparci di tappa in tappa, spostandoci in questa itineranza che percorre gli spazi del mondo e è misurata dalle scadenze del tempo. Allora è lui, colui che siede sul trono, che stenderà la sua tenda sopra di loro. Ricordate che questo è il verbo che viene usato da Giovanni nel prologo. Il logos, la parola, si è attendata in mezzo a noi, si è accampato in mezzo a noi. Ebbene, stenderà la sua tenda sopra di loro e non avranno più fame, non avranno più sete, né li colpirà il sole, né arsura di sorte. Innumerevoli citazioni antico-testamentarie. Qui ci passerebbe la vita, sapete, a spulciare l'Apocalisse e rintracciare la ricchezza estremamente preziosa, sfaccettata, proprio sminuzzata di tutte le pagine dell'Antico Testamento che il nostro Giovanni ha meditato, ha assimilato, ha masticato, ha macinato e rimette a nostra disposizione. E quindi non ci sarà più arsura di sorta, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita e Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Vedete, ecco, quelli che sono giunti alla meta e che adesso sono proprio coloro che hanno la, come dire, quella, sono giunti a quella pienezza nella relazione con l'agnello e con il mistero del Dio vivente, per cui tutta l'itineranza che si è sviluppata nella fede, quell'itineranza nella quale siamo coinvolti anche noi come Giovanni, adesso viene riinterpretata dall'interno, nel senso che, vedete, qui c'è da ritornare all'angoscia umana e adesso è proprio il popolo dei credenti che è in grado di cogliere quel che preme nell'angoscia degli uomini e preme, vedete, quella educazione del gregge, quella progressiva maturazione del gregge in cammino e in rapporto al pastore. Vedete, l'agnello adesso viene individuato come pastore. L'agnello è in collera? L'angoscia umana? Siamo oggetto di un rimprovero rispetto al quale non abbiamo rimedio. E adesso il popolo dei credenti, proprio nell'agnello, riconosce il pastore. Quell'agnello è il pastore. È il pastore di cui può fidarsi un gregge di pecore così provate, esposte a tutte le intemperie del sole di giorno, della luna di notte, tutte le vicissitudini della storia umana, da un accampamento a quell'altro, ed ecco là dove l'angoscia continua a accompagnarci, è la pastoralità dell'agnello che ci viene incontro, che si fa riconoscere da quelle pecore che arrancano di qua e di là e che sono guidate fino alle fonti delle acque della vita. Nell'angoscia degli uomini, ecco come il cammino, proprio passando attraverso l'angoscia, il cammino dei credenti diventa Evangelo vissuto, testimonianza che attraverso la comunione di tutto mette a disposizione questo criterio di discernimento che è già in tutto e per tutto coerente con la pienezza definitiva di cui godono quelli che già sono arrivati. Siamo pecore allo sbando? Siamo in grado di riconoscere il pastore. Proprio quell'agnello sgozzato e trionfante è il pastore di cui tutte le pecore possono fidarsi. Questo lo sa il popolo dei credenti. Questo è il motivo di quella resistenza nel corso della storia umana che fa di quella situazione che è prigioniera dell'angoscia una epifania dell'opera di Dio che sta riconducendo l'umanità dispersa alla pienezza della vita. Fermiamoci.